Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Sì, sì. Allora cominciamo subito, vero, con la comunione spirituale. Senza di me non potete fare nulla, non potete capire nulla, non potete praticamente fare nulla senza il mio aiuto. Per cui vedete, la comunione spirituale a cosa serve? Serve ad unirci a Lui, perché senza di Lui non possiamo fare niente. Ecco, stiamo attenti a quello che dice il Signore e profittiamo, perché è vero che abbiamo un orecchio di entrata e uno di uscita, però diciamo, è un peccato non sapere che tu vuoi fare una cosa, fai la comunione spirituale, dice Gesù mio, siccome io senza di te non posso far nulla, vieni in me, vieni, illuminami, fammi capire quello che devo fare, guidami, fa che io compia la tua santa volontà. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo anche l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non ti credono, non ti adorano, in te non sperano e te non amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora Anna, ieri era grande solennità, Maria Santissima, ecco, assunta in cielo, in anima e corpo, e il giorno prima era la festa di San Massimiliano Kolbe. Pensate, il folle dell'Immacolata, quando è che ha donato la sua vita? Praticamente alla vigilia dell'assunta, per cui è stato assunto anche lui, perché ha offerto la sua vita, è entrato dritto in paradiso, per cui praticamente sta alla presenza della Madonna, l'amata del suo cuore, e si gode il paradiso. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ma qui praticamente il problema è che noi non ci accorgiamo, ma siamo in un secolo, in un'epoca, in cui invece che donarla la vita, siamo specializzati nel toglierla la vita. Pertanto, cominciando dall'aborto, all'eutanasia e tutto il resto, è vero, i contraccettivi, noi praticamente non la diamo, ma addirittura la togliamo. Questo riguarda la vita fisica, ma poi quelli che ti fanno, che vogliono che tu perda la fede vera, anche questi ti vogliono togliere la vita, perché io sono la via, la verità e la vita, chi segue me non cammina nelle tenebre. Ora, praticamente, oltre che togliere la vita fisica, praticamente chi può essere se non il nemico a volerci togliere anche la vita spirituale? Allora, Maria Santissima, assunta in cielo, in anima e corpo. Voi pensate, immaginiamo insieme una cosa molto bella, che stando alla meditazione di Enrico Medi riguardo all'Annunciazione, quando lui dice l'angelo partì da lei e cominciò a gridare a tutti gli spiriti beati a gran voce, ha detto sì, ecco, il Verbo si è fatto carne. Allora, ecco, questo progetto divino si è adempiuto con il sì di Maria. Pensate un po', evviva, tutto il paradiso in festa perché il Verbo si era fatto carne. Adesso proviamo a immaginare invece il giorno dell'Assunzione in cielo, in anima e corpo. Voi pensate che gli angeli che stanno là non hanno un corpo, vero? La Madonna ha il corpo, per cui questa creatura che ha dato la carne a Gesù, perché Gesù è fatto della carne di Maria, capite? È vero che la carne di Maria è fatta da Dio, ma comunque, ecco, voi provate a immaginare la festa, ecco, Maria Santissima con schiere di angeli che sono andati a prenderla praticamente sulla faccia della terra e portarla in cielo, assunta, la festa che si fa in paradiso. E noi che siamo dei cristiani da quattro soldi, cosa facciamo? Ah, ieri era Ferragosto, aiuto, il cielo festeggia, solennizza, canta, esulta, ecco, è tra noi la madre di Dio, la regina degli angeli, la regina di tutti i santi, è arrivata tra noi in cielo e in terra, dicono che è Ferragosto. No, queste sono delle sviste inaccettabili, no? Cioè, è l'assunta e basta, punto, è l'assunta. Ogni battezzato non può dire che è Ferragosto, è l'assunta. Maria Santissima in cielo si è fatta festa e noi andiamo a far festa dove? In spiaggia? No, non, magari non andiamo neanche a messa, non siamo neanche, mamma mia, avete capito? Questi sono i cristiani di questo secolo perverso e malvagio. Ferragosto, bollino rosso, bollino nero, ma sto bollino riguardo alla perdita della fede, non so io che bollino è, che colore dargli, sarà altro che nero, pensate un po'. Allora, poi Gesù come ci tiene che il giorno dell'assunta di sua madre si festeggi, no? Per cui diamo praticamente, è un dispiacere che si dà non solo alla mamma, no? Voi pensate, una mamma che ha dato al mondo, ha accolto di diventare madre nostra, manco gli auguri li facciamo, noi abbiamo altro da pensare, siamo impegnati in altra conversazione, vero? Ma il dispiacere è Gesù che praticamente dice: vi ho donato mia madre dall'alto della croce, per cui non ve l'ho donato stando seduto sul sofà o sulle poltrone come fate voi quando guardate la televisione, no? Ecco, io dall'alto della croce, come ultimo atto d'amore, qual è stato? Vi dono anche mia madre. Bene, noi proprio indifferenza, ingratitudine, ma dico, questa mancanza, questo peccato di ingratitudine, ma lo vogliamo confessare e vogliamo convertirci alla gratitudine? Ecco, dovremmo ringraziare sempre, perché tutto quello che accade, il Signore o lo vuole o lo permette, anche quando ci sono delle cose che a noi non piacciono, ma perché secondo voi le medicine ci piacciono a noi? Ma secondo voi il bisturi a noi ci piace? No, però se non lo usiamo si muore, capite? Allora, già ringraziare anche quelli che usano il bisturi. Bisogna ringraziare anche quelli che producono le medicine se servono per mantenerci in salute. Allora, è interessante perché dopo vedi sul giornale, ringraziamo il primario del reparto per la sua, ecco, per come si è prodigato, eccetera, eccetera. No, il primario, no, perché Gesù Cristo è il secondario, ma va là, ma basta, basta. Dico, diamoci una svegliatina, vero, perché è importante, ma vi rendete conto? Ecco, c'è Gesù Cristo che ha offerto la sua vita per noi, boh, manco lo guardo, manco vado a ringraziarlo, manco vado a messa, mi ha regalato sua madre, Madonna, manco lo ringrazio, né lui e neanche sua madre, ah, io devo andare in spiaggia, sì. E va bene, allora no, questo qui riguardava ieri, era ieri perché noi non avevamo la trasmissione ieri, però diciamo che da figlio dell'Immacolata, vero, che è anche addolorata per tanti altri motivi, io non posso stare zitto perché devo difendere l'onore di mia madre, devo difendere l'onore del mio Signore Gesù Cristo che ha offerto la sua vita per me. E allora non posso stare zitto, devo dirlo, anzi, dobbiamo dirlo, anzi, dovremmo riparare, ecco, sarebbe stato ideale ieri addirittura andare a due messe, una la mattina e una la sera, per tutti quelli che non ci sono andati, per come riparazione, ecco. E vabbè, Anna, ti sembra giusto che si dicano queste cose?
Sì.
Dice, l'hai detto il giorno dopo, potevi dirle il giorno prima, e vabbè. Allora, il giorno dopo uno può andare a confessarsi.
Siamo ancora
anche
in tempo, sì, infatti,
sì.
Certo.
Ah.
Certo.
Ma è tutto, noi siamo così, non ci facciamo più caso. Ah, sì, grazie che me l'hai detto, non ci ho pensato, mi sono dimenticato. Ah, io pensavo, ero incastrato in autostrada col bollino nero. Bene, ma sai, se ci fosse stato che non... Cioè, speriamo che venga quel tempo, però, in cui non c'è più posto in chiesa perché sarà piena di gente in lacrime che ringrazierà il Signore, ecco, anche per la purificazione che ci deve donare assolutamente, perché come fa a trionfare il cuore immacolato se non trionfa su queste sporcizie, no? varie, compresa la superbia, l'orgoglio, la vanità, la presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione, sono tutte sporcizie. E poi ci sono i peccati della carne, vero, che mandano più anime all'inferno, e qui praticamente, ecco, vediamo come non c'è una regola anche per come vestirsi e entrare in chiesa, ma anche andare in giro per le strade, no? Ecco, diciamo che il corpo non è fatto per far fare i peccati a chi lo guarda, ma è fatto per servire Dio, non il demonio. Pensate un po', se un uomo guarda una donna, la desidera in cuor suo, commette adulterio, e tu, disgraziate, che vai in giro e conciata così e fai fare l'adulterio a quelli che ti guardano perché tu dici, ah, ma io ho delle belle gambe, io ho qua, io ho là. Quelle cose che avete, care signore, praticamente sono... Non sono per l'uomo, sono per i figli, perché la parte bassa è per contenere il bambino e la parte alta è per nutrire il bambino. Quindi una cosa che riguarda i bambini non dovete farla vedere agli uomini, no? Se non volete, ecco, diventare madri con gli uomini che vi guardano. Ecco, dico, sembra logico, Anna, sbaglio?
No, Claudio.
No, dico, è logico, no? Dico, quelle cose là non sono per gli uomini, no? Sono per, cioè, esattamente, cioè, siccome l'uomo non ha quelle cose là, no? Allora, da una parte ci deve stare dentro il figlio, dall'altra deve esserci l'alimentazione del figlio. Esatto. Ho capito, perché le robe qua devi farle vedere agli uomini per far che cosa? È tuo marito? È tuo marito? No, allora tu ti fai vedere dagli altri uomini, sei una disgraziata, no? Va bene. Anche perché non capisci queste cose, per cui sei doppiamente disgraziata. Allora, 16 agosto, Santo Stefano di Ungheria, cari miei, e Santo Stefano ha consacrato, ovvero l'Ungheria, vedete che ancora mantiene la fede ed è un popolo di cattolici, di quelli tosti, perché ha avuto il governante santo Stefano. Noi invece abbiamo i governanti laici, spesso anche iscritti alla massoneria, pensate un po', per cui sono dall'altra parte, no? E per quello siamo messi così, in questa povera Italia. Ora, Anna, dal libro di Giosuè.
Ecco qua, ormai vecchio e prossimo a morire, Giosuè raduna Sichem, una vasta rappresentanza del popolo di Israele, oltre ai capi, ai giudici, agli scribi di ciascuna tribù. Innanzi a tutti costoro egli parla solennemente in nome di Dio, ed evocando le tappe fondamentali della salvezza, Giosuè ricorda gli interventi prodigiosi del Signore, che nonostante le molte infedeltà degli israeliti, è sempre rimasto fedele al suo popolo, dall'elezione del patriarca Abramo fino al passaggio del Giordano, a imitazione del suo Signore. La fedeltà deve essere il contrassegno di ogni cristiano, il quale deve sforzarsi di superare tutti gli ostacoli che gli impediscono di servire e amare Dio sopra ogni cosa.
Dal libro di... Ma di questo è il popolo ebraico che ha attraversato, il Giordano, no? Ha attraversato il Giordano. Noi invece abbiamo quelli che attraversano il Mediterraneo, ma non è un popolo, non è il popolo cristiano, no? Quindi sono un popolo che, diciamo, ha delle idee ben diverse, perché sono loro che lo dicono. Ultimamente Erdogan ha detto: io vi faccio entrare non so quanti milioni di musulmani, vedrete che fine fate voi in Europa, vi distruggerò. Bene, ma noi cantiamo e diciamo: venite, venite, abbiamo bisogno che ci accorciate praticamente la statura, togliendo via la testa. Va bene, perché tanto la testa, se non serve a niente, si può anche tagliare, no? Cioè, quello che non serve è giusto che si tagli. Questi che tagliano la testa, visto che non ti serve, ti puoi anche buttarla via. Di pure in quei giorni, Giosuè.
Ecco qua, sì, dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: così dice il Signore Dio di Israele: nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpì l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani, sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto, vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei. Ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi per sgominare i due re Amorrei, non con la tua spada né con il tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato. Abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato.
Allora, vedi, è interessante, no? Perché Giosuè fa l'elenco di tutto il bene che il Signore ha fatto al popolo ebraico, ma praticamente fino a lì, perché invece noi dovremmo partire da dove è partito Giosuè e andare avanti e mostrare tutto il resto dei doni che ci ha fatto, che ce n'è una fila che non finisce più, ecco, compresa, diciamo, soprattutto l'incarnazione del Redentore, del Salvatore, della Madonna che ci è stata donata, di tutta la schiera di santi, martiri, confessori, vero, che fondatori che hanno popolato la Chiesa. Ecco, quanti santi, quante sante, quante anime vergini hanno servito il Signore. Ecco, e per cui diciamo, questo elenco dovrebbe continuare fino ai giorni d'oggi, dove noi vediamo che addirittura questa mamma, la mamma di Gesù e mamma nostra, diciamo, con le sue apparizioni viene a supplicarci di cambiare vita, perché se non lo farete io non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio figlio, perché voi siete ingrati, ingiusti, maltrattate nei sacramenti, li calpestate, tanto il Padre, cioè Gesù l'ha detto a Padre Pio, Gesù ha detto a Padre Pio: non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio Padre, l'Eterno Padre, che noi preghiamo Padre nostro, che se ne dice, si è fatta la tua volontà, ma cosa stai dicendo? Che tu la volontà del Padre non la stai facendo? No, ma come fai a dire le bugie solennemente in chiesa anche, no? Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In cielo la fanno la volontà, ma qui sulla terra non si fa. Sia fatta la tua volontà. Ma vedi, ma che facce toste, vero? Preghiamo noi, hai detto il Padre nostro. Pensa a quello che stai dicendo, che tu non lo stai facendo quello che stai dicendo. Allora qui c'è una fila di, praticamente, di benefici che il Signore ha fatto il popolo, ha fatto al popolo ebraico, no? Ecco, essi, allora, abitavano oltre fiume, essi servivano altri dei. Allora, vedi, il Signore è un Dio geloso e non sopporta che vengano adorati degli dei che non esistono, no? Perché non è Lui. Altro che quando uno adora un Dio che si è messo in testa a Lui, crede di adorare il vero Dio, no? Perché chi adora il vero Dio è un battezzato, uno che crede nella Santissima Trinità, non è uguale a chi si è fatto un Dio per conto suo, no? È interessante perché questi profeti, questi di solito, vero, vediamo che, diciamo, uno il tanto, diciamo, invadente, diciamo che pesava quasi 2 quintali, pensate un po', voi immaginate, ma aveva l'harem con non so quante donne, era perfino pedofilo, no, ma te capisci, no, ma come si fa a credere a queste cose qua? Poi c'è Buddha, anche quello lì non è mica, diciamo che ha problemi di obesità anche lui, no? Nostro Signore Gesù Cristo, inchiodato sulla croce, che offre la sua vita per noi. Questi qui, se hanno una panza che non finisce più, vuol dire che l'hanno riempita di cose che piaceva loro naturalmente, no? Vabbè, diciamo, questi sono parentesi, sapete che a un certo momento dico certe cose, bisogna pur dirle, perché se la gente dorme bisogna svegliarla. Allora, servivano altri dei, ecco, Io presi Abramo, vostro padre, oltre il fiume, e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan, moltiplicai la sua discendenza. Allora, praticamente è un dono di Dio che la discendenza dei cristiani si moltiplichi. È una disgrazia quando i cristiani, invece che moltiplicarsi, visto che il comando primo che Dio ha dato ad Adamo ed Eva, andate, moltiplicatevi, noi invece cosa facciamo? Ci dividiamo. Allora abbiamo divorzio, separazione, convivenze, ma praticamente sono comorenze, perché non è convivenze, uno vive in peccato mortale, vuol dire che è morto, non è vivo, e qui io commuoio con la mia ragazza, non puoi dire io convivo, devi dire io commuoio, ecco, e faccio morire pure lei, altro che moltiplicare la sua discendenza, e noi praticamente li moltiplicano le loro discendenze, i falsi profeti, tutti coloro che non credono nel vero Dio, si moltiplicano e noi ci dividiamo. Intelligenza, ma dov'è l'intelligenza? Dov'è finita l'intelligenza dei cristiani? Non ci si salva più, perché senti fare anche, diciamo, omelie e cose che sono esattamente il contrario della verità. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù, assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aaron, e manda sempre qualcuno il Signore, no? Ha mandato i santi, non i santi che pensiamo noi, perché noi siamo capaci anche di beatificare chi non è beato. Fece uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con cari, ma dice praticamente finirono annegati in mare, capite? Allora il Signore è cattivo, perché ha fatto annegare in mare coloro che volevano distruggere il popolo santo. Noi praticamente abbiamo quelli che vogliono distruggerci e non vogliamo mica che si anneghino, vogliamo che vengano qui a fare i loro progetti, che non sono certo santi. Allora, vi fece entrare nella terra degli Amorei che abitavano ad occidente del Giordano, vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra, voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. Allora anche il Signore è nazista, perché distrugge, no? Perché i comunisti ne hanno distrutti più dei nazisti, no? Ma quando uno legge, ma io non so cosa pensano, ma se fossimo un po' più intelligenti, quando leggiamo queste cose diremmo, chi è che vuol farci fessi? Ecco, noi non siamo disponibili. Così vi liberai dalle sue mani, attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Invece noi siamo in mano a quelli che ci vogliono distruggere, capito? Siamo in mano a chi ci vuole distruggere. Massoneria, ecco, Bruxelles, voi dovete fare quello che vi diciamo noi, se no vi multiamo, vi facciamo aumentare lo spread, vi sistemiamo per le feste, se voi volete essere italiani, cristiani, popolo eletto, no? Ecco, mandai i calabroni, ma vedete che calabroni ci ha mandato, mamma mia, davanti a voi per sgominare i due re Amorrei. Adesso i re sono a Bruxelles, sono dove sono, non con la tua spada né con il tuo arco, vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avevate costruito, mangiate i frutti delle vigne e oliveti che non avete piantato. Ecco, allora vedete, no? Dico, se stiamo attenti, no? Diventa una barzelletta poi, no? Tu leggi, dici, ma insomma, ma noi siamo intelligenti. Ma chi è che ha detto che siamo intelligenti? Ma dovete dimostrarcelo che siamo intelligenti. Ma quando è che lo siamo mai stati intelligenti? Allora, Anna, io non lo so cosa devo fare. O non dico più niente, oppure dovete sopportarmi, perché io non riesco a star zitto. Anche il Signore ha detto, tu le mie parole te le getti alle spalle, io dovrei tacere? Allora, noi l'insegnamento che viene dal cielo, noi ce lo gettiamo alle spalle. Io dovrei tacere? No, non taccio. Finché il Signore mi permette di stare qua a dire queste cose, a servire la madre del buon consiglio, non posso fare a meno di dirle. Allora, salmo responsoriale, Anna, a te la parola.
Il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, perché è buono. Rendete grazie al Dio degli dèi. Rendete grazie al Signore dei signori. Guidò il suo popolo nel deserto, colpì grandi sovrani, uccise sovrani potenti. Diede in eredità la loro terra, in eredità di Israele suo servo. Ci ha liberati dai nostri avversari.
Vedi, ci ha liberati dai nostri, certamente con il trionfo del cuore immacolato ci libererà dai nostri avversari, perché sarà il trionfo. Ma sentite un po', io non avevo letto il Salmo prima, no? Ho parlato della gratitudine. Allora, qui parte praticamente il versetto, dice rendete grazie al Signore perché è buono, rendete grazie al Dio degli dèi, rendete grazie al Signore dei signori. Qui invito alla gratitudine, tre volte ripete rendete grazie. Ma noi rendiamo grazie e non ci confessiamo di essere degli ingrati? Ma non ci passa per la testa che noi siamo impegnati in altre conversazioni? Il suo amore è per sempre, cioè Dio è amore, non può essere diversamente dall'amore. E ama anche quando ci castiga, anzi, quando ci castiga mostra che ci ama perché ci vuole purificare. Castigare deriva la radice della parola, renderci casti, purificare. Guidò il suo popolo nel deserto. Beh, qui praticamente c'è la desertificazione. Signore, guidaci in questa desertificazione della fede, vero, della speranza e della carità. Colpì grandi sovrani e ora, speriamo che lo faccia presto, uccise sovrani potenti, e va bene, il Signore può anche, la vita l'ha data, la può anche togliere, visto che questi qua hanno fatto le leggi per togliere la vita ai nostri figli, per cui il Signore, se li toglie la vita a coloro che hanno promulgato queste leggi, voluto queste leggi malvagie e perverse, sarebbe severo il Signore? Farebbe giustizia, il Signore è anche giusto, no? Diede in eredità la loro terra, in eredità a Israele suo servo, ci ha liberati dai nostri avversari, ma vieni presto il nostro aiuto, ma liberaci dai nostri avversari. Ma sentite, adesso vi devo leggere un pensiero di Dondolindo, perché è troppo bello, troppo bello, troppo bello, e allora vi devo proprio leggere questo. Ecco, un attimo solo, vero? Allora, sì, cioè ne avrei due in verità di scritti meravigliosi, sono brevi ma molto interessanti. Allora, cioè, intanto vediamo le insidie di Satana, no? Perché praticamente anche quelle sono in atto. Qui praticamente la gente non crede neanche a Satana. Allora, Satana nel tentarci ha perfine, come egli stesso recentemente disse in Francia per bocca di un ossesso, di screditare Dio presso la creatura e la creatura presso Dio. Egli cerca di influire nelle nostre cose per turbare l'ordine della provvidenza o per farcelo apparire illogico e tiranno. Anche nelle piccole cose, specialmente quando noi ci agitiamo, interviene come un maligno che si diletta a far cattiverie e dispetti. Cattiverie e dispetti, vedete un po' quanti ce ne sono. Accendi la radio. Io la televisione non ce l'ho, è vero, ma ci sono i dispetti, le cattiverie, le calunnie, le diffamazioni, botte e risposta, cose dall'altro mondo, e il demonio, vedi il demonio ma nessuno lo vede, complica certi malanni e cerca di confondere i medici in modo da dare al male il carattere della spietatezza. Cerca di influire su quelli che ci fanno del male in modo da renderli più maligni, per poi farci agitare contro la divina provvidenza. Fa apparire come una fresca e deliziosa spensieratezza la vita del mondo e come un'oppressione quella dello spirito. Esagerati, ma insomma, cosa bisogna fare? È pronto sempre ad intervenire ad ogni nostra preghiera per complicare le incresciose situazioni proprio quando preghiamo, a fine di screditare la nostra elevazione a Dio, e nello stesso tempo ci illude con qualche effimera prosperità quando non preghiamo, per convincerci che è più prosperato chi conduce una vita materiale spensierata. Questa qui è sulla bocca di tutti. No, non è possibile, quello là si comporta male, guarda come gli va bene, io che invece quando mi ricordo vado anche a messa, guarda cosa mi succede, no? L'arte satanica è più sottile e insidiosa di quello che possiamo supporre, perché il demonio si cela sempre sotto una forma a noi familiare, in modo da non destare i nostri sospetti. E il più che può si serve delle leggi e dei fenomeni naturali per insidiarci. La sua malignità è terribile, perché egli è malizia assoluta, senza temperamento di sensibilità, di cuore e di compassione, come avviene sempre anche nel più maligno degli uomini. Ama dunque fare il male e si diletta nel vedere le creature agitate e impacciate nelle sue insidie. Per questo niente più lo sconcerta quanto la pazienza, la carità, l'umiltà e la mansuetudine. Lo sconcerta perché dice: guarda, io volevo farlo saltare per aria, e invece quello lì è umile, paziente, usa carità ed è mansueto, non lo posso sopportare perché non reagisce alle mie insidie, no? Interviene anche nelle manifestazioni della nostra attività per screditare Dio. Cerca con arte seduttrice di rendere più attraente quello che è peccaminoso, e difatti c'è la collaborazione anche di quelli che ci invitano a peccare, vero? Fa apparire come eccellenti le scienze umane e come spregevoli quelle soprannaturali. Circonda di prestigio ciò che è terreno e fa apparire come trascurabile ciò che appartiene al cielo. Non è a caso, per esempio, che certe immagini sacre riescano pessime e che la più ordinata immagine profana abbia una maggiore attrattiva. Difatti, dava a testimonianza uno che era stato nella legione straniera, per cui pensate, legione straniera vuol dire che rischi la vita, tu sai già che dove vai, perché è straniera, perché non mandano i francesi a farsi ammazzare, pigliano gente che la pagano anche bene per farsi ammazzare al posto dei francesi. Allora, pensate, dice, nella caserma vendono, ecco, immagini super pornografiche, schifose. Allora, pensa al demonio dove è arrivato. Allora, tu, dentro la caserma ti vendono gli elementi per peccare e poi ti mando in guerra a farti crepare, no? Per cui tu pecchi, rischi la vita, muori e io ti ho invitato, prima di andare a farti ammazzare, di peccare, capisci? È una cosa pazzesca, ma la gente dorme. Allora, le immagini sacre riescono pessime e che la più ordinaria immagine profana abbia una maggiore attrattiva. Se guardi il volto di Gesù, lo guardi così, no? Se guardare una bella porcheria, ti fermi anche a guardarla più di un minuto, no? Satana cerca di influire in tutto, lavora più di quello che noi supponiamo per screditare presso di noi Dio e quello che appartiene a Dio. Così, per esempio, negli stessi giornali cerca di influire per dare più attrattiva alle riproduzioni delle figure pagane che a quelle cristiane. È chiaro, lui sa fare il suo mestiere, siamo noi che non l'abbiamo ancora capito. ma neanche gli educatori l'hanno capito, no? Perché non dicono niente, anzi dicono che bisogna che uno faccia esperienza, no? Cioè uno deve fare l'esperienza dell'inferno, perché così forse può darsi che magari si ravvedano, ma non è così. Satana, come un dispettoso terribile, cerca di molestarci nel lavoro per screditare occultamente la divina provvidenza e soprattutto cerca di agitarci perché non c'è una cosa che tanto lo avvicini a noi quanto l'agitazione. Egli non può penetrare in noi che per i centri nervosi ed è chiaro che quando i nervi sono in maggiore agitazione gli è più facile influenzarli, perché nella maggiore tensione i nervi non sono dominati dalla nostra volontà, sono senza controllo, sono come casa incustodita dove più facilmente penetra il ladro. È così che a volte a noi sembra quasi che gli oggetti del nostro lavoro siano dispettosi, che un ago apposta non si infili o ci punga, che apposta un martello ci percuota o sfugga dal manico, per che apposta si rompa un oggetto e si alteri una vivanda. Infatti, quanti, mamma mia, Satana lavora terribilmente, Dio glielo permette come glielo permise per il santo Giobbe, per i suoi altissimi fini d'amore, perché la terra è l'ambiente delle attività di Satana. Non è credibile come Satana lavori nel mondo, là dove ha libero il varco, là dove non trova la croce e Maria Santissima che lo arretrino, tanti incendi, naufragi, scoppi, sventure, disastri sono dovuti a lui, alle polveri sottili e l'aumento della temperatura globale. Ma fatemi la carità, se è aumentata la temperatura è perché, diciamo, le fiamme dell'inferno, noi abbiamo ridotto il mondo a un mezzo inferno, perché è chiaro che c'è più caldo, se cominciassimo ad usare di più l'acqua santa e di dire più preghiere ci sarebbe anche più fresco, no? Scoppi, sventure e disastri sono dovuti a lui. Egli può agitare le tempeste, può sconvolgere le forze naturali. Aprite bene le orecchie, state attenti, perché vi diranno: dovete votare per i Verdi perché loro combattono contro queste cose qua. Sciocchi. È il Signore, è il Signore di tutto. Cerchiamo di andare d'accordo con il Signore. Sconvolgere le forze naturali, può turbare le relazioni tra i popoli, può ubriacare gli uomini perversi e spingerli ad inaudite violenze. Le anime pie sono come Giobbe nella raffica infernale e non vincono che con la pazienza, la dolcezza e la calma. Non vincono che attaccandosi alla croce e ai mezzi soprannaturali. Non vincono che vivendo nella Chiesa Cattolica, e nella Chiesa Cattolica dove Satana non può entrare mai da padrone e dove sta timoroso per le continue sconfitte che riceve. Diciamo che il Papa Paolo VI però ha detto che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, per cui vuol dire che forse nei tempi antichi non è successo, succede anche questo. Per questo Satana tenta di scompaginare la stessa Chiesa, cerca di avvilirne le membra con il peccato, con gli scandali, cerca di dividerla dall'unità della fede, attenzione, aprite bene le orecchie, dall'unità della fede con le eresie, va bene? Avete capito? Bene. Ecco, questa qui era praticamente una meditazione di Don Dolindo, santa creatura, benedetto lui, vero, che ci ha, che illumina anche tutte queste cose. Allora, ma ve ne devo leggere un'altra che è brevissima, proprio riguardo al cataclisma. Allora, anche questa, aprite bene le orecchie, il più grande cataclisma della storia dell'umanità. Quale è il significato? Sentite un po', Don Dolindo commenta il diluvio universale, visto che dobbiamo prepararci a qualcosa del genere. Non ci stupiamo, ma aprite bene le orecchie, perché è una meraviglia. Noi ci stupiamo che Dio abbia colpito l'umanità con un flagello così tremendo, perché non valutiamo l'orrore del peccato. Eppure, se potessimo vedere quello che era il mondo inondato dalla colpa, assisteremmo ad uno spettacolo ben più terrificante, ad un diluvio ben più spaventoso. L'uomo, attenzione, bene le orecchie, l'uomo inondò la terra di orrori. È vero, inondò la terra di orrori. Mamma mia, adesso qui, vedi, allora, e prima delle acque del diluvio prevalsero le limacciose acque dell'impurità e del reale, di fronte alle quali le acque del diluvio erano placida onda purificatrice. Se potessimo rendere in uno spettacolo sensibile lo stato degli uomini prima del diluvio, noi vedremmo una caligine tetra levarsi dalla terra, uno scoppio di forze immani dissolute nel fuoco dell'impurità, uno sconvolgimento pauroso di tutte le energie naturali, un dilagare terrificante di spiriti maligni in tutta la terra. Siamo invasi, vedremo un tenebrio di morte innanzi al quale la morte naturale ci sembrerebbe ben poca cosa. Vedremo tempeste spaventose di passioni innanzi alle quali la tempesta del diluvio ci apparirebbe come una placida discesa della rugiada. Veramente bellissimo. Se scoppia un incendio ed i pompieri accorrono inondando la casa, la fornace ardente che minaccia una rovina più grande, dirai tu che quella scarica di acqua è una crudeltà? No, tu anzi dirai che è una salvezza ed applaudirai all'acqua scrosciante che abbatte sotto la sua potenza il fuoco divoratore. Se la pestilenza ha invaso una città e le strade sono disseminate di cadaveri purulenti, atti solo a far dilagare di più il flagello, ti sembrerà crudele la mano che devia il corso di un fiume e fa trascinare dalla corrente quegli avanzi putrefatti che nessuna mano può toccare senza contrarne la pestilenza? Dio mandò il diluvio per spegnere un incendio morale più spaventoso di uno materiale, per spazzare via un'infezione pestilenziale più mortale di qualunque pestilenza. A questa cosa serviva più sulla terra una vita tutta intenta al male e quindi sommamente infelice? Se noi potessimo valutare l'angustia che opprimeva gli uomini di allora, immersi nel peccato e sconvolti dalle passioni, intenderemmo che per essi era preferibile la morte. Dio nella sua misericordia mandò loro una morte espiatrice che mutò la terra in un altare di sacrificio e che salvò moltissime di quelle anime che altrimenti sarebbero perite. E così sarà anche per noi, perché quando vedremo quello che accadrà, forse quelli che non hanno mai pregato diranno Signore pietà. E allora diciamo solo dire Signore pietà, si salveranno, cioè andranno in purgatorio ma non andranno all'inferno. All'occhio umano lo spettacolo del diluvio era solo terrificante, ma innanzi a Dio proprio allora la terra dava i suoi fiori fecondati da un flagello espiatore che figurava il futuro diluvio delle grazie della redenzione e che per questo stesso diventava un flagello salutare. Il flagello salutare, castigaci, oh Signore, ma salvaci. Sicuro. Quell'acqua che spazzava via il peccato dalla terra, nel supremo dolore della morte, figurava la morte dell'umanità, del Redentore che donava le acque tranquille della purificazione e del perdono. Quegli uomini carnali sommersi dalle onde figuravano le passioni sommerse dalla grazia delle acque del battesimo. La morte di ciò che era carnale figurava la morte dell'uomo vecchio e l'arca che galleggiava con l'uomo giusto e con gli animali figurava l'innocenza salvata nell'acqua battesimale. E le passioni elevate dalla grazia a potenza della vita spirituale e da fattori del merito. La luce divina del Verbo incarnato si rifletteva dunque su quei gorghi paurosamente oscuri, li mutava in espiazione ed in salvezza, e dalle profondità degli abissi si sollevavano come colombe le anime salvate dal flagello. Quello che diciamo non è una supposizione, è una verità affermata esplicitamente da San Pietro nella prima lettera. Il Santo Apostolo dice che Gesù Cristo morì per i nostri peccati, egli giusto per gli ingiusti, a fine di offrire noi a Dio, e che dopo la sua morte andò con la sua anima nel limbo a predicare a quegli spiriti che erano in carcere, i quali erano stati una volta increduli, allorché la pazienza di Dio stava aspettando nel giorno di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale pochi, cioè 8 anime, furono salvate sopra l'acqua. Chissà quanti se ne salveranno, non si sa. Comunque, io mi fermo perché la cosa va avanti, ma Anna, hai sentito che bomba?
Mamma mia.
Hai sentito che bomba? Ma mamma mia. Ve la leggerò il resto un'altra volta, no? Praticamente, tu fa conto che ci trattano, sai quando i salami si appendono per la stagionatura, no? Sono appesi, vero, a un chiodo, a un gancio, certo, al soffitto, sì. Per cui, diciamo, qui siamo nella camera dei salami, no? E se uno non vuole essere un salame, è vero, e allora è un ribelle, e allora è uno che praticamente non è obbediente al salumiere. Ma però, sentite, io non sono un salame, vero, perché il Signore mi ha creato, mi ha ottenuto il dono di avere, di essere tempio dello Spirito Santo, di avere un angelo custode, di avere per madre Maria, di avere per Redentore Gesù Cristo, per Padre l'Eterno Dio, e allora i salami, tutte queste cose non ce l'hanno, per cui io nella camera dei salami non ci entro. Bene, Anna, chiediamo una pausa musicale, mi tocca scherzare anche con le zucche, no?
Quanta stoltezza, mamma mia, sì. Allora chiediamo, ecco, una breve pausa musicale e ci ritroviamo tra un breve momento.
Sì.
Ave Maria, mamma mia. Signore pietà.
Bene, possiamo riprendere, Anna, perché io ho divorato il tempo, però mi dispiace perché ho preso anche dei tuoi spazi, però tu vai avanti finché hai finito, sì, perché abbiamo tempo finché finisci.
Hai fatto bene,
non ti preoccupare.
Non ci rendiamo conto delle insidie,
sì,
che sono attorno,
sì,
a noi, dentro di noi,
sì,
è,
sì,
terribile, hai fatto bene.
Sì, sì.
Ecco allora il Santo Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? E disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? E rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Passo a Don Dolindo. Dalla Galilea Gesù si avviò verso la Giudea passando per la Perea, soggetta all'autorità di Erode Antipa, l'adultero incestuoso che aveva ripudiato la moglie per prendersi quella del fratello. I farisei, già pieni di livore contro Gesù, non vollero farsi sfuggire l'occasione di comprometterlo con Erode e gli domandarono se era lecito all'uomo ripudiare la propria moglie per qualunque motivo. Essi lo tentavano, sperando di fargli dire parole di riprovazione per Erode, per poterlo accusare poi presso l'empio monarca. Nel Deuteronomio era detto che se l'uomo, dopo aver preso moglie, non l'amava più per qualche cosa di turpe, poteva scrivere una dichiarazione di ripudio e rimandarla libera. Nello spirito della legge la concessione era fatta per la durezza del cuore umano, cioè per impedire maltrattamenti alla donna o delitti all'uomo. Non era una distruzione del matrimonio, ma bensì una disposizione sociale per evitare maggiori danni o anche maggiori mali. Era quindi una legge di tolleranza, come quella riguardante il meretricio, non una disposizione di Dio o un ordine diverso da quello imposto dalla legge. Nei tempi di più sana morale, la parola di Mosè si applicava solo per i casi nei quali la donna fosse stata infedele. Dopo, con il rilassamento dei costumi, bastò un qualsiasi contrasto, un capriccio, una ragione qualsiasi per dare il libello del ripudio alla donna. I farisei capivano che una parola severa di Gesù per gli abusi invalsi nell'interpretazione delle parole di Mosè l'avrebbe messo in cattiva luce, anche innanzi al popolo e ai grandi corrotti nei loro costumi. Con altissima sapienza il Redentore si riportò all'istituzione stessa del matrimonio e dalle parole della Genesi che ne determinavano la natura, Non si trattava di un'unione capricciosa o accidentale di due creature, ma di un'unione intima così piena da formare come una sola carne, benedetta da Dio per attuare la riproduzione e la conservazione del genere umano. L'uomo, dunque, non poteva separare ciò che Dio ha congiunto con una legge di provvidenza e di amore che è sacra. Le parole di Gesù erano chiarissime. Egli riportava il matrimonio alla sua nobiltà e con questo condannava ogni abuso ed ogni delitto contrario alla divina legge. I farisei, contrariati nelle loro persuasioni e nelle loro stesse abitudini, gli opposero le parole della legge riguardanti il libello del ripudio, ma Gesù rispose che quelle parole non erano una legge, sebbene una tolleranza, e che bisognava ritornare alla disposizione della divina volontà. Anzi, soggiunse con severità che chiunque rimandava la propria moglie e ne sposava un'altra commetteva adulterio, e chi sposava la ripudiata commetteva adulterio. Una sola eccezione, ammise Gesù, ed era il caso di concubinato, cioè il caso nel quale l'unione era illegittima o incestuosa, perché allora, anzi, era un dovere rompere il falso matrimonio. Gesù non parlava qui della semplice separazione dei coniugi, che non poteva essere messa in discussione, né voleva legittimare il ripudio della moglie adultera o in qualunque modo infedele, come è chiaro dal contesto, ma trattandosi di rescissione di matrimonio, ammetteva come unico caso legittimo quello dell'unione illegittima, già nullo di per se stesso e contrario ad ogni legge, nonostante che i pretesi coniugi fossero stati uniti in una sola carne. È desolante e stupefacente come di fronte ad una condanna così piena ed esplicita di Gesù Cristo si sia potuto da tante nazioni promulgare la legge del divorzio, ed è più stupefacente che questo si cominciasse in quelle stesse nazioni protestanti che pretendono mettere a base della vita la parola del Vangelo. Diremo meglio, non è stupefacente, ma spiegabile, poiché chi ha adottato un Vangelo monco ed ottenebrato dalla propria interpretazione arbitraria, lo adatta facilmente alle esigenze delle passioni. L'esperienza tristissima di corruzione e di dissoluzione che avviene in quelle nazioni che hanno adottato il divorzio è sufficiente a farci intendere l'impietà di questa legge antiumana ed antisociale, oltre che antireligiosa. Gli inconvenienti di unioni mai riuscite non si eliminano con il distruggere l'essenza stessa del matrimonio, ma con il prevenirli mediante il timore di Dio. Il matrimonio è un sacramento, e se si celebrasse con vero spirito di religione e con accorta preparazione, darebbe frutti di armonia e di pace, quali sono possibili tra povere creature in questa valle di lacrime. Bisognerebbe promuovere una santa campagna della santificazione totalitaria delle nozze, come sacerdozio di amore, di fecondità, di glorificazione e di Dio, e di amore stesso di patria. È necessario avere il coraggio di rompere i lacci di morte con i quali le sette scellerate hanno stretto la famiglia per dissolverla, ed è indispensabile ritornare alla pratica della legge di Dio. Il matrimonio non è lo sfogo di una brutale passione o una poesia folle di smancerie erotiche, dissimulati come amore. È un dovere sociale e religioso. che fa compiere a due creature la missione particolare loro assegnata dalla provvidenza. Se per disgrazia si scinde, non bisogna credere che questo giustifichi il cercare il fango o l'illusione di nuovi amori, quasi fosse indispensabile l'abbruttirsi o inevitabile l'illudersi e ridursi al di sotto del livello degli animali. Certe necessità in realtà non esistono, ma sono conseguenze di degradazione, come tale, per esempio, l'eccesso del vino per gli ubriaconi. Nessuno oserebbe dire che non si può stare senza ubriacarsi, ed anche se si fosse schiavi di un vizio inveterato, basterebbe un semplice motivo di salute per dimostrare fatua la pretesa necessità. Quando per circostanze speciali non si può raccogliere dal matrimonio l'infima soddisfazione dei sensi, si cerca quella dell'anima e dell'amore con maggiore espansione di nobili sentimenti. E quando il matrimonio si riduce impossibile per l'abbruttimento di uno dei coniugi, si cerca con più libertà l'amore di Dio e si vive per Lui solo. C'è lo stato virginale, che è il più bello, benché non sia né possa essere di tutti. Nello stato virginale si è come angeli di Dio, in una felicità interiore tutta spirituale, che quando è piena unione con Dio non fa neppure pensare a supposte necessità che non esistono. Gesù Cristo volle dire proprio questo ai suoi discepoli. Quando essi, ancora annebbiati dalle idee che circolavano sul matrimonio, di fronte all'esplicita dichiarazione della sua indissolubilità, dissero che se tale era la condizione dell'uomo riguardo alla moglie, non tornava conto di ammogliarsi. A questa obiezione, che si rispecchiava lo stato di miseria morale al quale erano ridotte le nozze, Gesù rispose che non tutti potevano capire allora le sue parole, ma solo quelli ai quali era concesso, cioè che le intendevano per grazia interiore e per mostrare loro che era insano e vergognoso supporre che non si potesse fare a meno di certe basse soddisfazioni. Disse che se esistevano uomini che ne erano privi per difetto fisico, gli eunuchi, cioè che nascevano tali, e se c'erano quelli che se ne privavano per far parte delle corti, come gli eunuchi dei re o delle regine, vi potevano pur essere quelli che per amore del regno dei cieli o per conservarsi in grazia di Dio sapevano rinunciare a certi piaceri bassi conservandosi vergini. Chi può comprendere, intenda, soggiunse Gesù, perché le sue parole non potevano penetrare in ogni cuore se non si possedeva una disposizione di onestà e di grazia per accettarle. Non si lamentano del loro stato né gli eunuchi nati né quelli delle corti, perché dovrebbero sembrare impossibile a quelli che tendono la corte celeste il rinunciare a certe soddisfazioni che, viste solo come tali, in fondo sono miserie e nient'altro che miserie. E con queste parole divinamente belle Gesù ci richiama alla possibilità della vita pura e casta e condanna, lo ripetiamo, la pretesa necessità di certe miserie. La supposta necessità non è conseguente alla natura ma al vizio. È il peso del disordine che trascina all'abisso. È l'ubriacamento dei sensi e della ragione che fa credere indispensabile l'ebbrezza. È assurdo che un uomo ed una donna non possano contenersi, ed è un'ingiuria fatta all'umana natura e a Dio stesso, se si è vigilanti a non cedere neppure nelle piccole cose al fascino dei sensi, e se si tiene l'anima nobilmente elevata nella preghiera, e nell'uso dei sacramenti, se si vive soprattutto di Gesù sacramentato, fonte di purezza. La bassa natura può anche dare qualche fastidio, ma non è capace di vincerci. Noi non riflettiamo che la più piccola concessione fatta alla natura può darla in balia delle colpe, e non pensiamo che ad ogni momento con la stampa le curiosità vane, le immodestie, le mollezze, le occasioni prossime e remote del male la sospingiamo volontariamente verso l'abisso. Se vedessimo il pulviscolo di impurità nel quale viviamo e respiriamo, non ci stupiremmo di sentirci nella soffocazione. Satana ci tenta, è vero, e certe nature più ardenti possono sentirsi maggiormente infastidite. Ma questo non implica in nessun modo la necessità del peccato, bensì la necessità della vigilanza, della sobrietà e della preghiera. L'avere i polmoni deboli e toccati o toccati non implica certo la necessità di darsi in balia alla tubercolosi, ma solo quella di premunirsene. Ed è un fatto innegabile che quando sopravviene un fattore esterno, anche accidentale, come il timore di contrarre un'infezione o la speranza di un guadagno, anche gli esseri più ardenti sanno contenersi. Dunque, se ci sono, diciamo con Gesù, gli eunuchi di necessità e di elezione umana, non ci potranno essere i puri e i casti per amore di un bene eterno? E se una creatura ha l'alto onore di appartenere anche sulla terra alla corte del Re Eterno con una speciale consacrazione a Lui, o più col carattere sacerdotale, questo privilegio di amore, sostenuto da tanti aiuti spirituali, non è sufficiente a conservarla illibata? In una sola messa ben celebrata, in una comunione, in un'officiatura, c'è tale profumo di purezza che basta ad imbalsamare anche il lezzo della miseria umana e a mutare un povero pellegrino della terra in un angelo. È necessario persuadersi di queste alte verità, perché la purezza e la castità sono le vie regali della vita cristiana, elevata al di sopra delle abiezioni della terra. La purezza è il segreto delle grandi opere di amore e di zelo, ed è come l'alone luminoso della nostra piccolezza che ci rende brillanti nel firmamento dello spirito e ci apre le porte del cielo. La purezza è la voce che fa penetrare innanzi al trono di Dio la nostra preghiera e la rende accetta. È la gioia più soave dell'anima, perché è la testimonianza più forte della nostra unione con Dio. Bisognerebbe promuovere crociate speciali di preghiera per ottenere e conservare la purezza. E bisognerebbe custodire le aiuole prescelte del Signore con queste siepi insormontabili che impediscono il sopravvento del maligno spirito. Bisogna pregare e difendersi con l'amore puro e disinteressato verso Dio, cercando Lui solo sopra tutte le cose, pensando che una rinunzia fatta a Lui è feconda, è ricca di gioie ineffabili. La soddisfazione dei sensi in realtà non li appaga, ma li rende più prepotenti. È un assioma dei sensi questo. Soddisfarsi significa non soddisfarsi, ma affamarsi e assetarsi, perché il peccato rende più pesante la carne ed annulla la resistenza dello spirito. Invece di sognare rimedi cervellotici e pretendere di soffocare il nemico dandogli la vittoria, bisogna avvolgersi a Dio e vivere di un amore soprannaturale, che è l'unica fiamma che può far trascurare le fiamme fatue sempre emananti dalla putrefazione. Dio solo, avanzati, o Gesù, procedi, regna tu solo, o Re della gloria. Amen.
Meraviglia delle meraviglie, cioè l'assunta, vero, Maria Santissima, con questa trasmissione, che cosa ci invita? Io penso che questa trasmissione ha questo proprio frutto di una sovrabbondanza di luce che ci viene da colei che è la donna vestita di sole. Vestita di sole è una trasmissione che io consiglierei non solo di ascoltarla, ma di riascoltarla e di ascoltarla un'altra volta, perché deve entrare nel nostro modo di pensare, che noi pensiamo secondo la carne e non secondo lo spirito. È chiaro che l'esigenza della carne è come è una droga, no? Cioè la dipendenza da carne. Allora, chi si droga, non può fare a meno della droga. Chi è alcolista non può fare meno dell'alcol. Chi, irrompe nella carne ha un'esigenza, perché ha bisogno di farsi un'altra dose di carne, di passione, perché uno non conosce la libertà, vero, del superare tutto ciò guardando alle cose di lassù, cercare le cose di lassù, che il Signore ha preparato tutto questo per noi. Anna, c'è qualche bel fioretto, dai, perché io ho davanti un mazzo di fiori qua e quando li guardo penso al tuo compito di fioraia della Radio Buon Consiglio.
È riferito proprio ad oggi, al re, un re al servizio del suo popolo, che si trova in posizioni di prestigio e onore, facilmente può cedere alla sottile tentazione del potere, rischiando in particolare di anteporre al bene collettivo i propri interessi personali. Santo Stefano, re d'Ungheria, non solo superò con successo una simile tentazione, ma si santificò, esercitando in grado eroico tutte le virtù proprie di un sovrano cattolico. Così scrisse di lui San Giovanni Paolo II. Stefano accettò la corona non come onore, ma come servizio. Pertanto in tutte le circostanze cercò sempre il bene della comunità a lui affidata, sia organizzando e difendendo il regno, sia promulgando nuovi decreti, come anche curando lo sviluppo delle due culture, quella umana e quella divina. Uno dei suoi biografi svela il segreto che lo rese immune dal fascino dei vantaggi e del proprio successo, presentandosi sempre come se si trovasse davanti al tribunale di Cristo, la cui presenza contemplava con gli occhi interiori e un volto tale da incutere rispetto. Dimostrò di avere Cristo sulle labbra, di portarlo nel cuore e in tutte le azioni. Non solo Gesù, ma anche la sua Santissima Madre riempì la mente e il cuore di questo santo sovrano. Infatti, nella iconografia che lo riguarda, tra le più ricche dell'Ungheria, qualche volta il santo viene rappresentato mentre tiene in mano la sacra corona e consacra il suo regno alla Madonna, definita dal popolo la grande signora degli ungheresi. Claudio.
Bellissimo. Bene, ora salutiamo.
Grazie.
Salutiamo i nostri ascoltatori. Ave Maria, alla prossima trasmissione, vero che è martedì. Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.